Tito capitolo 3, versetto 4. Vogliamo alzarci? Tito capitolo 3, versetto 4, dal versetto 4. Ma quando la bontà di Dio nostro Salvatore e il suo amore per gli uomini sono stati manifestati, Egli ci ha salvati non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia, mediante il lavaggio della rigenerazione e del rinnovamento dello Spirito Santo. Che Egli ha sparso abbondantemente su di noi per mezzo di Cristo Gesù, nostro Salvatore, affinché giustificati dalla sua grazia diventassimo in speranza eredi della vita eterna. E vogliamo pregare. Padre Celeste, ti ringraziamo dal profondo del cuore e questo testo che abbiamo letto è diventato realtà divina. Tu ci hai salvato e per questo ti ringraziamo. Ci hai perdonato, ci hai dato vita eterna. Signore, facci capire che tutto quello che Tu hai fatto ha validità eterna e è immutabile. Dio fedele, queste realtà li rispettiamo, li prendiamo come un grande dono dalle Tue mani e Ti chiediamo oggi di benedirci e di prepararci per avere la cena con Te. Tu sii con noi, che la comunione sia intima e vera, penetrati dal Tuo amore divino che si è rivelato sul Golgotha. Ti ringraziamo per le due riunioni che abbiamo avuto, Dio fedele. Ti ringraziamo, Tu ci hai parlato e hai operato nel nostro mezzo. Ti ringraziamo per questo. Non solo ci resteranno queste ore indimenticabili, ma anche quello che Tu hai fatto. Lo porteremo con noi e sarà ancora con noi quando passeremo dal credere al vedere. Benedicici e rafforzaci nello spirito, nell'anima e nel corpo. A Te ringraziamento. L'adorazione nel nome di Gesù. Amen. Ci sediamo. Probabilmente ve ne siete accorti che la mia voce non è più delle migliori, ma la parola del Signore era semplicemente meravigliosa e abbiamo tempo per riprenderci con l'aiuto di Dio. L'importante e che la sua parola venga portata, che noi la crediamo e la sperimentiamo e siamo benedetti. Vogliamo leggere la parola di Dio prima dal Vangelo di Giovanni, alcuni versetti dal capitolo 6. Qui leggiamo dal versetto 32. Gesù disse loro: in verità vi dico che non Mosè vi ha dato il pane che viene dal cielo, ma il Padre mio vi dà il vero pane che viene dal cielo, perché il pane di Dio è quello che scende dal cielo e dà vita al mondo. Essi quindi gli dissero: Signore, dacci sempre di questo pane. Gesù disse loro: Io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame, e chi crede in me non avrà mai più sete. Ma io ve l'ho detto, voi mi avete visto eppure non credete. Tutti quelli che il Padre mi dà verranno a me, e colui che viene a me non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nessuno di quelli che egli mi ha dati, ma che li risusciti nell'ultimo giorno. Poiché questa è la volontà del Padre mio, che chiunque contempla il Figlio e crede in Lui abbia vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Dal versetto 44: Nessuno può venire a me se il Padre che mi ha mandato non lo attira, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. È scritto nei profeti: saranno tutti istruiti da Dio, chiunque ha udito il Padre e ha imparato da Lui viene a me. Perché nessuno ha visto il Padre, se non colui che è da Dio, egli ha visto il Padre. In verità vi dico, chi crede in me ha vita eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri mangiarono la manna nel deserto e morirono. Questo è il pane che discende dal cielo, affinché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. E il pane che io darò per la vita del mondo è la mia carne. Per il momento, fino a qui questa parola. Qui il Signore parla del sacrificio del suo corpo. Qui ci indica che Lui è il pane vivente disceso dal cielo. E si riferisce alla parola del profeta che dice: saranno tutti istruiti da Dio. E proprio dopo questo profondo insegnamento divino, molti si sono offesi per questo e andarono dietro a lui e non capirono più quello che diceva. Lo leggiamo dal versetto 60. Molti dei suoi discepoli, dopo aver udito, dissero: questo parlare è duro, chi può ascoltarlo? Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano di ciò, disse loro: questo vi scandalizza? E che sarebbe se vedesse il figlio dell'uomo scendere dove era prima? È lo spirito che vivifica, la carne non è di alcuna utilità. Le parole che vi ho dette sono spirito e vita. Ma tra di voi ci sono alcuni che non credono. Gesù sapeva infatti fin dal principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. E per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è dato dal Padre. Anche questa è una parola molto seria. Gesù sapeva esattamente chi avrebbe creduto e chi non avrebbe creduto, chi avrebbe accettato, chi non lo avrebbe accettato, chi avrebbe camminato con lui fino alla fine per questa via e chi sarebbe andato con lui solo per un tempo, chi si sarebbe offeso per questo e chi sarebbe rimasto indietro. Sapeva e conosceva tutti e tutto fin dall'inizio. Per la grazia di Dio vogliamo appartenere a quelli che non rimangono nel mezzo della strada, che non incominciano a mormorare e iniziano a offendersi. Non c'è bisogno di fare un'inversione, basta iniziare con mormorare, lamentarsi, e già la via è fatta e noi non seguiamo più il Signore come dovremmo farlo. Le persone che vogliono raggiungere l'obiettivo devono tenere conto di questi aspetti. In primo luogo devono credere ogni parola, che lo capiscono o no. Non devono mormorare, non devono scandalizzarsi per questo, ma devono lasciare che lo Spirito gli riveli quello che viene detto. Lo ripeto, non c'è bisogno di tirarsi indietro e dire vado adesso per la mia via. Inizia la propria via uno quando, nel momento dove uno incomincia a mormorarsi, e dopo il mormorare viene una cosa e l'altra e finisce con la ribellione interiore nell'incredulità verso Dio e le sue parole. Prendiamo a cuore questo ammonimento, non di mormorare, non di scandalizzarci per queste cose, ma di credere. I discepoli non hanno potuto capire tutto, ma i dodici sono andati fino al punto. Voi sapete chi è. Lui sapeva chi l'avrebbe tradito. Tutti quelli che sono andati via da lui deve essere stato molto doloroso. Il nostro Signore, il pane vivo, disceso dal cielo, non era solo un dottore mandato da Dio, era la rivelazione di Dio in forma umana. E nonostante la gente si scandalizzava in quello che lui diceva, adesso dal versetto 66, da allora molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui. Perciò Gesù disse ai 12: non volete andarvene anche voi? Simon Pietro gli rispose: Signore, da chi andremo noi? Tu hai parole di vita eterna. E noi abbiamo creduto e abbiamo conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Non ha detto: abbiamo capito tutto, adesso potrei incominciare a insegnare altri. Ha semplicemente detto la somma del tutto: abbiamo creduto e abbiamo conosciuto che tu sei il Santo di Dio. In altre parole, che lo capiamo oppure non lo capiamo, in ogni caso è rimasto dov'era, o l'ha lasciato stare le cose così come sono state dette. Vogliamo fare lo stesso ad ogni costo, in ogni situazione. Solo così possiamo raggiungere la meta. Anche noi sappiamo chi è colui che ci ha parlato. E se sarebbero stati non increduli, che si sarebbero allontanati da lui, non ci sarebbe stato dolore collegato con questo. Ma la Scrittura dice: da allora molti dei suoi discepoli si tirarono indietro. Questo era molto doloroso. Il nostro Signore, che solo Lui ha parole di vita eterna, che è il pane vivificante venuto dal cielo, a Lui lo hanno abbandonato. E che cosa avevano ancora? Niente. Niente. Chi si allontana da Lui non ha più nulla, perché tutto il resto non conta affatto senza di Lui. Lui è il punto centrale. Con Lui conta tutto il resto. Senza di Lui non conta più nulla, assolutamente nulla. Se ho solo te, non chiedo più nulla nel cielo e nella terra. Che Dio ci benedica, che ci possa parlare. E che diciamo con Pietro: Signore, da chi andremo noi? Tu hai parole di vita eterna. Ora leggiamo dal Vangelo di Matteo 26, capitolo, del Vangelo Matteo, capitolo 26, versetto 26. Mentre mangiavano, Gesù prese del pane e, dopo aver pronunziato la benedizione, lo spezzò e lo diede ai discepoli dicendo: prendete, mangiate, questo è il mio corpo. Poi prese un calice e, dopo aver reso grazie, lo diede loro dicendo: bevetene tutti, perché questo è il mio sangue, il sangue del patto, il quale è sparso per molti per il perdono dei peccati. Vi dico che da ora in poi non berrò più di questo frutto della vigna, fino al giorno che lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio. Qui sulla terra ha tenuto la cena con i suoi e già li include anche per lì sopra. La maggior parte leggono che lui non verrà fino a quando nel regno del cielo, ma qui in quel giorno tutti noi siamo inclusi quando lui dice lo berrò di nuovo con voi, non senza di noi ma con noi. Sia ringraziato il nostro Dio. Senza di noi non c'è rapimento, senza di noi non c'è cena delle nozze. Noi per grazia saremo lì. Che privilegio! Qui il nostro Signore dice: finché non lo berrò con voi. Questo si riferisce alla Chiesa acquistata col sangue. Voi siete, questo è il sangue del nuovo patto che sarà versato per molti. E poi dice, finché lo berrò di nuovo con voi. Che privilegio, già qui sulla terra, la cena con lui e lui con noi. E anche lì sopra, senza di noi non può avvenire nulla. La Chiesa appartiene a questo, è la sua proprietà acquistata col suo sangue, e siederemo con Abramo, Isacco e Giacobbe alla tavola del Signore e avremo la grande cena con il nostro Signore. Lui dice, finché non lo berrò con voi. Alleluia, lode e ringraziamento con voi, il gregge acquistato con il sangue suo, con voi con il quale ho stretto l'alleanza, per il quale ho dato la mia vita e ho versato il mio sangue. Con voi celebrerò la cena con voi lì. In Apocalisse capitolo 19 c'è un versetto meraviglioso. Apocalisse 19 versetto 9. E l'angelo mi disse, scrivi, beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello. Poi aggiunse, queste sono le parole veritiere di Dio. Io mi prostai ai suoi piedi per adorarlo, ma egli mi disse, guardati dal farlo, io sono un servo come te e come i tuoi fratelli che custodiscono la testimonianza di Gesù. Adora Dio, perché la testimonianza di Gesù è lo spirito della profezia. Anche questa è una parola meravigliosa. È in collegamento con quelli che alla cena delle nozze dell'agnello saranno invitati. Ci sono persone che hanno la testimonianza di Gesù e la testimonianza di Gesù è lo spirito di profezia. Lo spirito della profezia. Spero che capite. Questo non possiamo adesso approfondirlo. Voglio leggere da Prima Corinti capitolo 11 quello che il Signore ha detto. Qui è scritto, qui viene descritta l'istituzione della cena del Signore. Poiché ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso, cioè che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse, questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Nello stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo è il nuovo patto nel mio sangue, fate questo ogni volta che ne berrete, in memoria di me. Poiché ogni volta che mangiate questo pane e bevete da questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché egli venga. La Santa Cena è una commemorazione alle sofferenze e alla morte del nostro Signore. Ha lasciato colpire il suo corpo, è stato martirizzato, è stato crocifisso, ha versato il suo sangue. Le due cose erano necessarie, perché avevamo bisogno di redenzione per le due cose, per l'anima e per il corpo. Attraverso il sangue tutto è avvenuto ed è stato colpito perché noi potessimo essere guariti nel corpo. E suppongo che noi tutti siamo credenti e che non abbiamo bisogno di ripetere le ammonizioni che sono state date. Ora ciascuno esamini se stesso e così mangi del pane. Noi ci proviamo davanti al Signore e lasciamo, permettiamo allo Spirito di scrutare i nostri cuori. È importante che non ci sentiamo condannati davanti a Dio. Se questo è il caso, allora lasciate passare oltre la Santa Cena. In questo giorno non vogliamo chiedere cosa dirà la gente, cosa penserà il fratello o la sorella. Oggi vogliamo chiederci cosa dice Dio. Siamo nella sua presenza. I giudizi umani ricadranno su loro stessi. Il giudizio di Dio è quello che conta. Nell'introduzione, nella parola di introduzione abbiamo letto che siamo stati giustificati per fede. Ora ciascuno esamini se stesso e così mangi del pane e beva del calice. Per ricordarci, e non solo questo, come conferma dal profondo del cuore, che abbiamo già accettato personalmente quello che è avvenuto, quello che è accaduto sul Golgota, e così prendiamo il pane e il vino per testimoniare, per confermare ciò che è accaduto col suo corpo e il suo sangue che abbiamo accettato nella fede. La seconda parte è la lavanda dei piedi. E naturalmente per alcuni potrebbe essere una cosa nuova per alcuni. E potete credermi, anche per me era una cosa nuova quando l'ho sentito per la prima volta, non era così più così tanto nuova quando l'ho sentito per la seconda volta, e già mi era ben conosciuta quando io stesso ho celebrato la lavanda dai piedi. L'ho già, nel corso degli anni l'ho detto 2 o 3 volte, sapete, ho avuto il grande privilegio di essere assieme al fratello Branham quando era vivo, e ho celebrato con lui la Santa Cena, e con grande stupore dopo la Santa Cena avvenne il lavaggio dei piedi. con questo non me l'aspettavo, sono sincero, ma l'ho accettato come così che veniva da Dio e da lì non l'ho messo più in dubbio. E lui disse letteralmente: Dio ha dato alla Chiesa 3 ordini, il battesimo, la cena del Signore e il lavaggio dei piedi. E a questi 3 dovremmo attenerci. E da allora abbiamo iniziato anche col lavaggio dei piedi e con la Santa Cena. Ma lo ripeto, se qualcuno che non riesce a capirlo alla prima volta, non c'è bisogno che lo ordinate. Tutto ciò che la parola è già ordinata, dovete ordinarvi voi. Ci sono tanti che vogliono ordinare la parola. La parola non è in ordine, forse? Noi dobbiamo lasciarci ordinare secondo la parola di Dio. E allora l'ordine divino è lì. E così? Amen. Sono felice che è venuto l'Amen. Se questo non verrebbe, allora sarei molto triste. Abbiamo ascoltato le vere parole di Dio e non abbiamo aggiunto nulla e non abbiamo tolto nulla. Ora, per coloro che celebreranno la lavanda dei piedi per la prima volta, giudicate prima, dopo che io avrò letto la parola di Dio. Prima di allora non è bene. Ora lo leggerò e poi potrete giudicare, ma non giudicare sulla parola di Dio, bensì su di voi. Questo lo voglio chiarire. Quando viene letta la parola di Dio, non viene letta affinché voi giudicate sulla parola di Dio. Questo non sia, ma voi che sottomettete al giudizio della parola di Dio, allora tutto va bene. Solo uno ha da dire qualcosa, e questo è Dio, e tutti gli altri ascoltano e agiscono di conseguenza. Ci sono troppi che si fanno un giudizio sulla parola di Dio. Sembra tutto bello, ma non è così bello come sembra. Dobbiamo sottometterci al giudizio divino. Dobbiamo dare ragione a Dio in ogni cosa e non scandalizzarci e mormorare. Questo lo possono fare tutti. Chi vuole essere salvato, che rimanga nella parola del Signore. Adesso leggo da Giovanni 13, versetto 7. Gesù gli rispose: tu non sai ora quello che io faccio. Magari devo iniziare dal versetto 5 per quelli che non possono leggerlo. Poi mise dell'acqua in una bacinella e cominciò a lavare i piedi ai discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio del quale era cinto. Si avvicinò dunque a Simon Pietro, il quale gli disse: tu, Signore, lavare i piedi a me? Gesù gli rispose: tu non sai ora quello che io faccio, ma lo capirai dopo. Pietro gli disse: non mi laverai mai i piedi. Gesù gli rispose: se non ti lavo, non hai parte alcuna con me. E Simon Pietro: Signore, non soltanto i piedi, ma anche le mani e il capo. Gesù gli disse: chi è lavato tutto non ha bisogno che di aver lavati i piedi, è tutto quanto puro, e voi siete puri, ma non tutti. perché sapeva chi era colui che lo tradiva. Per questo disse: non tutti siete puri. Quando dunque ebbe loro lavato i piedi ed ebbe ripreso le sue vesti, si mise di nuovo a tavola e disse loro: capite quello che vi ho fatto? Voi mi chiamate maestro e signore e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, che sono il signore e il maestro, vi ho lavati i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni gli altri. Infatti vi ho dato un esempio affinché anche voi facciate come vi ho fatto io. In verità vi dico che il servo non è maggiore del suo signore, né il messaggero è maggiore di colui che lo ha mandato. Se sapete queste cose, siete beati se le fate. Se sapete queste cose, siete beati se le fate. Particolarmente questo versetto: se dunque io, che sono il Signore e Maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni gli altri. Voglio risparmiare a me e a voi di menzionare quello che la gente dice su questo argomento, perché con questo non vogliamo perdere il tempo. Per noi ci diventa indifferente quello che la gente dice o come interpreta la parola e passa oltre a questa parola. Questa non è la nostra cosa, il nostro compito consiste nel fare tutto quello che il nostro Signore e Maestro ha detto. Se Gesù Cristo non solo è diventato il tuo Redentore, ma anche il tuo Signore e Maestro, allora dimostralo con i fatti, che tu rispetti quello che Lui ha comandato. Se dunque io, che sono il Signore e il Maestro, Lui è le due cose, Lui è Signore e Maestro, Lui ce l'ha detto e ce l'ha mostrato. Entrambi le cose l'ha fatto affinché noi non rimanemmo nel buio. Grazie a Dio anche per questo. Con queste parole arriviamo alla fine, ci alziamo e insieme pregheremo. Padre Celeste, ti ringraziamo per la tua grazia e la tua fedeltà, oh Dio, anche per questa opportunità che tu ci hai dato, Signore. Non siamo in grado di ringraziarti in modo degno, ma nonostante ti ringraziamo così come possiamo per l'esempio che ci hai dato, Signore. Tu sei colui che con quelli che erano insieme a te hai sostenuto questa prova, con loro hai celebrato la Santa Cena. Facci grazia che possiamo imparare da te, perché tu sei il nostro esempio e ci hai lasciato questo insegnamento. Secondo il tuo comandamento, come hai spezzato il pane, così ti chiediamo, benedici questo pane perché lo spezziamo. Oh Signore Gesù, onore e lode del tuo nome. Amen.